Buongiorno, sono Patrizia Genovesi e questa è la mia conferenza su Tina Modotti, registrata in diretta. Potete trovarla insieme alle immagini sul mio canale YouTube,
Ives,
Patrizia Genovesi, e a partire
è stato
dal
un grandissimo
mio sito
documentarista.
Internet, patriziagenovesi.com.
Ha lavorato con Robert Capa e adesso il filmato è troppo lungo, però vi consiglio di vedere i filmati di Ives. Se volete avere un racconto onesto di quello che in quel momento succedeva in Spagna e poi di quello che è successo più tardi in Indocina. Ora, in Spagna si era pensato che la situazione fosse veramente molto molto difficile e quindi erano state invitate le madri spagnole a prendere i loro figli e mandarli fuori dalla Spagna, perché il luogo non era considerato sicuro. A questo punto Tina Modotti avrà una parte fondamentale nello spingere le madri a mandare i propri figli fuori dalla Spagna. La sua attività sarà frenetica per ottenere questo ed è in questo momento che riceverà prove di solidarietà da molti scrittori, tra cui Hemingway, da poeti, da pittori, ed entrerà in connessione con due grandissimi fotografi che sono Robert Capa e Gerda Taro. Ora, di lei si dice veramente di tutto e di più, ma proprio nel senso del bene. Si dice che è l'incarnazione del sentimento umanitario. Vi leggo le parole. Ha lottato contro la reazione nei fronti di molti paesi. Il suo cuore ammalato è sempre sensibile per le sofferenze degli altri, ma la sua tenerezza femminile, la sua dedizione al lavoro, cosa per le quali l'amiamo tutti, non diminuiscono la fermezza del suo carattere, che, assieme alla sua intelligenza, le danno un posto meritato nella fila di questa grande organizzazione di solidarietà. Quindi lei diventa una delle principali organizzatrici di questo soccorso per fini umanitari alle persone colpite, quindi ai civili ma anche ai militari. Alla fine di questa tragedia, Tina è molto cambiata e ritorna in Messico, ma il Messico non è più il Messico di prima. Prima cerca di raggiungere la sorella a New York, non ce la fa e quindi va direttamente a Città del Messico. Vive facendo la traduttrice, cioè vive facendo un altro lavoro, non ritorna più alla fotografia. E dice di sé che a questo punto della sua attività però si sente sconfitta, cioè sente di non avere più nulla da dare perché è svuotata, perché non ha più quella tenerezza femminile, perché ha visto troppe cose e lei lo ammette e crede di avere dato tutto quello che poteva dare umanamente. A questo punto è fisicamente molto ammalata e molto provata e non ha più una spinta vitale vera e propria, entra quasi in una situazione depressiva e il suo conflitto con l'arte nasce dal fatto che la vita ha avuto la priorità sull'arte. Dice di sé: sento che il problema della vita ostacola il mio problema dell'arte, ci deve essere un giusto equilibrio tra i due elementi. Nel mio caso la vita è sempre lotta per il predominio e l'arte ne soffre. Quindi noi possiamo dire che la qualità artistica di Tina Modotti si è espressa nelle immagini del suo primo periodo, ma in realtà la sua personalità è stata una personalità fortemente integrata con l'arte. Quindi è stata un artista, non ha fatto l'artista. Ed essere un artista vuol dire portare l'arte in tutto quello che tu fai. A quel punto Tina è molto ammalata e rientrando a casa in taxi, aveva avuto una cena di lavoro, diciamo, di arte con gli amici, e muore dentro il taxi per un arresto cardiaco nel 42. Su di lei è stato scritto tanto, è stato detto tanto, e soprattutto è stata scritta una bellissima, bellissima poesia di Pablo Neruda. Io non vi leggo il testo perché è molto lungo, però vi invito ad andare a cercare su internet, vi metterò il link appunto sia della poesia di Pablo Neruda che del lungo articolo che ho scritto su di lei, e vi invito ad andarla a leggere perché è veramente toccante ed è veramente commovente, soprattutto pensando anche al livello poetico di Pablo Neruda, alla sua qualità e alla sua sensibilità come artista e come uomo. Ora, io vorrei parlarvi un po' dello stile di Tina Modotti, qualche accenno l'abbiamo fatto prima, però adesso facciamo qualche cosa di più. Parliamo un po' del suo modo di fotografare. Prima di tutto chiediamoci che cosa sia lo stile. Secondo molti lo stile è una ripetizione di forme che sono sempre un po' uguali, cioè che caratterizzano l'artista perché tende a reiterarle, a ripeterle. Però io vi cito una frase di Pierluigi De Vecchi, che è stato il mio insegnante di storia dell'arte alla Statale di Milano. E lui diceva, quando un artista vuole ricalcare le orme di un grande artista o copiarlo, cerca di riprodurre in maniera reiterata e ossessiva dei particolari. E quindi questi particolari sono proprio quelli più facilmente riproducibili e sono gli ultimi che possono, all'interno, lui parlava di un'expertise, cioè dell'attribuzione di un'immagine, determinare se quello veramente sia l'autore dell'immagine. Quindi quando gli autori, quando i fotografi ripetono, reiterano alcuni elementi, tendono piuttosto ad essere dei manieristi, cioè delle persone che fanno le fotografie alla maniera di qualcun altro, perché quelle fotografie fatte in quel modo hanno un pubblico, perché hanno avuto un successo, perché è più facile ricopiare delle forme che creare dei contenuti originali. Allora, vedete che anche Tina copia da se stessa, fa delle immagini sempre con una stessa modalità, ma la sua grande capacità è quella di rielaborare. È come se io adesso, parlando di Tina Modotti, facessi semplicemente un riassunto della sua vita. Ok, la qualità del riassunto può essere anche buona, può essere ben fatta, può essere interessante, però un conto è riassumere, un conto è rielaborare, creare nuove relazioni tra le cose, suggerire nuove chiavi di interpretazione, ed è questo che fanno nel campo fotografico gli artisti. Quindi Tina Modotti prende, come abbiamo detto, come una spugna un po' da tutti, però poi crea un suo prodotto, una sua elaborazione. Allora, il mezzo che ha a disposizione, che è una macchina di grande formato, molti di voi la conoscono perché ho visto che tantissimi fotografi in questo momento sono collegati, per cui addirittura qualcuno avrà una vecchia Graflex in casa e la terrà gelosamente custodita. Queste macchine, proprio per la loro qualità, consentono un'ampia memorizzazione di effetti chiaroscurali. Fra l'altro Tina aveva una grande capacità anche di utilizzo delle carte e delle ottiche, perché questa cosa l'aveva mutuata proprio da Edward Weston, che era un mago di tutto questo. Quindi sicuramente il mezzo è importante per Tina Modotti, come sono importanti le afferenze con l'arte contemporanea. Parliamo innanzitutto del muralismo, che è quel movimento pittorico che nasce in Messico dopo la rivoluzione messicana. Conosciamo Diego Rivera, quindi marito di Frida Kahlo, che è collegato con questo movimento, e soprattutto l'estridentismo, che è un movimento artistico che è composto da scrittori, da musicisti, da pittori, che prendono dalle istanze artistiche contemporanee, quindi dal futurismo, dal cubismo, dal dadaismo, e creano una sorta di simbiosi eclettica tra queste arti. Noi vediamo in alcune immagini, vedete, questa fotografia a sinistra è di Tina Modotti, la immagine a destra invece è un'opera estridentista. Quindi è molto facile a colpo d'occhio individuare quali sono gli elementi comuni tra questo modo di ritrarre le architetture di Tina e i lavori estridentisti contemporanei. Questo ritmo che lei trova nelle forme e che è tipico della Bauhaus, che ho citato prima a proposito delle immagini di Street, ma è paro paro ritrovabile anche nella fotografia di architettura, segna la sua grande capacità di assimilazione delle istanze stridentiste della Bauhaus. E lei riporta il suo senso interiore del ritmo sia in un tipo di fotografia, cioè quella che abbiamo visto essere fotografia di Street, che nella fotografia di architettura. Quindi questa attenzione al chiaroscuro e anche questa attenzione ai particolari arriva, a mio avviso, da un imprinting che Tina ha avuto da bambina, perché Tina è figlia di una sarta ed è lei stessa una cucitrice e lavora in una filanda e c'è una cosa che hanno in comune molti grandi fotografi ed è una famiglia che in qualche modo si è occupata di sartoria o di industria tessile. Pensiamo per esempio a Cartier-Bresson, o pensiamo a Klein, o pensiamo a Kaudelka, o pensiamo a Fried. Cioè sono persone che hanno nel loro passato una famiglia che è stata in questo settore e che sicuramente in famiglia, con i bambini, ha parlato del suo lavoro. E i ragazzi che hanno lavorato in qualche misura come sarti o comunque hanno visto da vicino i sarti lavorare, hanno sviluppato questa sensibilità al colore, questa attenzione al chiaroscuro ed è qualcosa, vi ripeto, che vedete è comune a dei grandissimi fotografi, tra cui Tina Modotti. Qui vi ho riportato delle immagini che per assonanza visiva, io spesso, sapete, creo queste assonanze visuali tra un quadro estridentista e un'immagine di Tina. E anche qua noi vediamo proprio un'attenzione alle forme particolare che comunque richiama il lavoro stridentista, ma che sottolinea questa altra attitudine di Tina Modotti, che è quella di essere fondamentalmente attenta alla forma. Allora, Tina Modotti prende anche dall'Art Nouveau. L'Art Nouveau sappiamo che è un'arte autoriale in opposizione alla meccanizzazione, quindi a tutto quello che è la riproduzione seriale degli oggetti, ha una forte influenza dall'osservazione della natura, mette insieme tantissime discipline, quindi i mobili, l'oggettistica, gli utensili. Ecco, questo tipo di mondo che appartiene a Tina Modotti nel primo periodo della sua vita ed è soprattutto legato al mondo del cinema, invece viene un po' perso nelle fotografie del secondo e del terzo periodo, ma rimane comunque all'interno dell'anima di Tina come sensibilità artistica alla forma.